sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav. Radio Notav.
Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando le stradali.
Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera, studio 186.
Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
Guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno.
.105/250 Radio Blackout. Oggi 13 luglio 2017 inizia una nuova puntata di Radio Notav. Radio Notav ascoltabile come sempre sulle frequenze di Radio Blackout 105/250. E dal sito della radio radioblackout.org/streaming per lo streaming. Ricordiamo anche il sito radionotav.info per scaricare il podcast delle trasmissioni settimanali e anche gli audio e le interviste realizzate sia durante la trasmissione che durante la settimana. E in generale informazioni abbastanza aggiornate su quello che succede in valle, nei dintorni e nelle lotte territoriali in genere. E all'inizio di questa trasmissione ricordiamo anche i nostri contatti telefonici, che è il 334-8825-117, numero di telefono valido per sms, messaggi sia di commento sia di informazione che leggeremo durante la trasmissione, per segnalare anche eventuali blocchi della circolazione, blocchi della libera circolazione sulle strade e sugli automezzi e in generale nel territorio torinese e provincia. E come sempre intanto facciamo anche i nostri saluti a tutti quelli che sono privati della libertà, reclusi oppure ai domiciliari o in altra situazione simile, che siano anche sottoposti a sorveglianza speciale, eccetera. Get it.
Get it down. Hit it down.
Durante la trasmissione avremo diversi interventi, diverse dirette preparate, collegamenti telefonici, ci sono diverse novità a riguardo anche della nuova variante di progetto che è stata presentata in questi giorni in ministero e che ovviamente è anche pubblica. Quindi avremo un piccolo approfondimento su quello che sarà lo scenario in valle a breve e nei prossimi anni. Avremo anche ospiti in studio, due compagni di Biur che ci racconteranno della lotta che in Francia vede impegnati diverse centinaia di abitanti e di attivisti contro l'interramento di scorie nucleari. E diverse altre notizie, aggiornamenti su quello che succede in cantiere e nei dintorni.
You got it, brother. Huh. Do your thing. Come on. Do your thing. Brother. Do it. Do it. Oh, yeah. This is Africa. That's where we do our own thing. Yeah. You get it now. Oh, yeah. This Africa show band. You know that? It's happening, brother. Get it! Oh yeah, do it! Get it down! You got the feel. Everything's getting mellow. Oh yeah, get it!
Inizia a scaldarsi la trasmissione con i primi messaggi al 334-88-25-117, messaggi anche di commento di quella che è stata la manifestazione, la passeggiata dell'ultima questo ultimo fine settimana e anche una richiesta di canzone musicale che vede un po' cambiare il tono e il registro della situazione.
Let's go. lado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera.
E come dicevamo, siamo in diretta telefonica con Luca Giunti, che fa parte dell'equipe dei tecnici Notav. Intanto che sentiamo subito se Luca ci sente, se la connessione è stabilita. Luca, sei con noi? Ecco, ti sentiamo molto molto piano, vediamo.
Sento forte e chiaro.
Tu ci senti? Noi ti alziamo al massimo il volume, vediamo cosa succede. Allora, dicevamo, è stato presentato in ministero la variante, se non sbaglio, di progetto per lo scavo del tunnel di base da Chiemonte, è vero?
Esattamente, è stata presentata lunedì.
Ok, allora raccontaci brevemente che cosa diciamo nel complesso ci dice.
Allora, sostanzialmente si tratta di una procedura di legge, nel senso che qualsiasi variante progettuale che comporti delle modifiche piuttosto rilevanti, in particolare relative alla precedente valutazione di impatto ambientale, deve essere sottoposta a una nuova valutazione, una valutazione sia di impatto ambientale sia di congruità con il resto del progetto. PERIT, la società che deve costruire, che è incaricata di costruire il percorso con le altre, ha lavorato negli ultimi due anni dal punto di vista progettuale per rispettare una decisione che era stata data.
Scusami Luca, ti devo interrompere un attimo perché ti sentiamo molto basso. Forse potresti togliere le cuffie, che magari ci aiuta.
Adesso come va?
Ecco, infatti adesso ti sentiamo molto meglio. Scusa l'interruzione, però era una questione proprio okay. Di volumi.
Così va meglio?
Sì, molto meglio, decisamente.
Ok. Allora, dicevo, nel 2015, a febbraio, il CIPE ha approvato il progetto definitivo, ma ha imposto al TELT di ridisegnare, di valutare un nuovo progetto per lo scavo da Chiomonte e la realizzazione dei cantieri. Quindi quello che è stato in sostanza pubblicato, reso pubblico lunedì, è l'avvio della procedura della nuova valutazione su questa nuova variante. Dal punto di vista procedurale ci sono 60 giorni di tempo, quindi entro l'8 di settembre le amministrazioni che sono coinvolte, i cittadini o chiunque voglia, possono redigere delle osservazioni e spedirle al Ministero, che dovrebbe prenderle in considerazione. Poi sappiamo che in realtà, se le osservazioni sono troppo critiche, di solito non vengono prese in considerazione. Detto questo, che cosa comporta, cioè cosa è diventato pubblico, cosa sappiamo oggi? Premesso che si tratta di 1140 documenti per complessivi 2 giga, e noi tecnici e anche chiunque altro lo voglia fare, per carità, abbiamo appena cominciato a dare un'occhiata ai documenti. La sostanza è che si certifica il fatto che lo scavo della parte italiana del tunnel di base verrà fatto con inizio a Chiomonte e non più con inizio a Susa. Quindi si entrerà nella montagna da Chiomonte con una nuova galleria parallela a quella costruita come cunicolo geognostico e percorsi circa 3 km dentro la montagna, si svolta a destra, cioè in direzione est, e da lì si scava in direzione di Susa. Questo comporta alcune modifiche piuttosto rilevanti. La prima modifica è in effetti una modifica da un certo punto di vista migliorativa. La progettata galleria di ventilazione che doveva stare in Val Clarea, più o meno, giusto per intenderci, nell'area del bacino oggi utilizzato dalla Pont Ventoux, non si deve più fare, perché verrà usata come galleria di ventilazione la galleria che verrà costruita direttamente dal cantiere di Chiomonte. Questa è forse, se vogliamo metterla così, l'unica buona notizia. Tutte le altre non sono buone. Non sono buone perché, innanzitutto, il cantiere di Chiomonte, che doveva essere da progetto un cantiere provvisorio che doveva durare 5 anni e essere ripristinato alla fine dello scavo del cunicolo, diventa a tutti gli effetti un cantiere eterno, con occupazioni e servitù eterne, perché non solo servirà per una decina d'anni, probabilmente di più, ma da progetto una decina d'anni, per lo scavo dei nuovi lavori, ma in futuro rimarrà costantemente a servizio del tunnel ferroviario anche quando ci passeranno dentro i treni. La seconda brutta notizia certificata è che il cantiere si deve allargare direttamente nell'area di Chiomonte, nel senso che deve prendersi un pezzo dalla parte di Giaglione, quindi al di là del torrente Clarea.
E saranno comprese, scusa la domanda, saranno comprese le case da borgata Clarea?
A occhio e croce appena sotto, sì. Però il punto, dico ancora una cosa, poi torno qua, un altro pezzo sul quale il cantiere si allargherà è l'area della Colombera. Hanno bisogno di fare un parcheggio vicino a dove hanno realizzato la piazzuola dell'elicottero. Quindi, un'altra brutta notizia è che tutte queste aree in previsione, quindi il vecchio cantiere, l'allargamento verso Giaglione, l'area della Colombera, da progetto è stato previsto che vengano circondate da una strada, da un percorso perimetrale che servirà a esclusivo utilizzo delle forze armate, delle forze dell'ordine per le azioni di vigilanza. Una cosa un po' simile, per chi conosce l'area di Chiomonte, a quella che oggi è stata realizzata, che doveva essere la famosa strada di ricucitura viaria fra Chiomonte e Giaglione, quella che è alla sfondo di Via della Vanana, nella parte più alta, e poi dove c'è il primo sbarramento dell'esercito, segue il confine sud-est del deposito e va a finire nei pressi del ponte del Clarea. Una cosa del genere verrà realizzata intorno a tutte le aree. Quindi si torna, permettimi la battuta amara, si torna a un concetto medievale, bisogna scavare i fossati alzare alte mura intorno a questo tipo di cantieri. Un altro notevole negatività è che mentre nella versione precedente, con i cantieri completamente aperti a Susa, le intere operazioni di estrazione dello smarino dalla galleria, valutazione dello smarino e selezione di questo smarino per le sue destinazioni finali, vuoi discariche, vuoi riutilizzo, si facevano a Susa. A Chiomonte non c'è lo spazio fisico per fare tutto questo, quindi è stata individuata un'area a Salbertrand, cioè in Alta Valle. Un'area vicino, fra l'area di servizio e le pertinenze della ferrovia e dell'autostrada, dove sulle aree utilizzate in passato da alcune ditte locali verrà invece fatto lo scarico temporaneo dello smarino proveniente dalle gallerie, la sua valutazione e anche di lì la sua partenza per da un lato essere riutilizzato oppure essere conferito a discarica.
E se non erro, se non erro, nel progetto c'è anche un rendering dell'area dove è prevista la costruzione di una notevole quantità di metri quadri di capannoni. Hai guardato?
È inevitabile che le aree che vengono destinate a ospitare questo tipo di attività avranno bisogno di capannoni, di gru, di piazzali per far passare i camion, di nastri vagliatori, eccetera, eccetera, i palazzino uffici, eccetera. E il punto che secondo me va sottolineato è che dal cantiere di Chiomonte, dal quale, ripeto, uscirà tutto lo smarino, questo smarino deve essere portato a Salbertrand via camion. E sul progetto oggi c'è scritto che questi camion impegneranno esclusivamente l'autostrada, dopo che verranno costruiti i due svincoli previsti già dal progetto precedente, che con questa variante non vengono cambiati, che dall'area del cantiere di Chiomonte agganciano l'autostrada e permettono un accesso diretto tra i mezzi del cantiere e l'autostrada. Però, siccome Chiomonte è comunque un'area comunque molto piccola e già molto impegnata, non si può fare uno svincolo a quattro con in ogni direzione di marcia, entrata e uscita per ogni direzione di marcia. Si può fare, ed è questo il progetto previsto, solo uno svincolo a due, cioè in una direzione di marcia un'entrata, nell'altra direzione di marcia un'uscita. Questo vuol dire che un camion pieno di smarino da Chiomonte imbocca l'autostrada, va in direzione di Susa, gira dentro l'autoporto, riprende l'autostrada in direzione di Salbertrand, va a Salbertrand, esce, scarica lo smarino e fa quello che deve fare. E quando deve venire giù fa il percorso inverso.
E ti posso chiedere una cosa, esce a Salbertrand cosa significa?
Esce a Salbertrand, verrà utilizzato un... o lo svincolo, non lo svincolo diciamo comune a tutti i cittadini, o quella pista di servizio che è subito fuori la galleria che sbuca nella piana di Salbertrand, oppure, non abbiamo ancora visto il dettaglio delle carte, verrà costruito un'apposita uscita, ma sempre di servizio, dedicata esclusivamente a questo movimento di camion. Però deve essere chiaro che anche questo lo stiamo valutando, lo stiamo stimando, eccetera, però si parla di, nel momento di picco, di maggior trasferimento di smarino, di alcune centinaia di camion che ogni giorno devono fare questo tipo di tragitto. Quindi io faccio abbastanza spesso un esempio molto brutale. Il cantiere di Chiomonte per questi anni è stato un piccolo problema, piccolo tra virgolette, ma insomma un problema molto concentrato, un piccolo cancro che si è piazzato in un posto della valle. Man mano che si va avanti, questo cancro si espande con delle metastasi, perché non dimentichiamo che questa è una variante che va a occuparsi anche di aree che prima non erano toccate, come, ripeto, Salbertrand o Giaglione. Ma il progetto sostanziale, che, ripeto, non viene modificato, va a toccare, a interferire aree a San Didero e a Brozzolo, aree a Bussoleno, aree comunque nella zona di Susa, prima o dopo non ha importanza.
E anche a Capri, è giusto? Perché
esattamente, anche a Capri, perché lo smarino che esce dalle nuove gallerie scavate da Chiomonte, mentre quella del cunicolo geognostico doveva essere per legge sistemata sul posto, e quindi hanno costruito quell'enorme deposito con anche qualche criticità, ma insomma c'è un deposito che sta lì e quindi lo smarino ha fatto poche centinaia di metri. Adesso lo smarino che non verrà utilizzato e deve essere conferito a discarica va a Caprie e va a Torrazza Piemonte. È vero che da Salbertrand, dove verrà vagliato, sarà caricato sulla ferrovia e trasportato a Caprie e a Torrazza tramite ferrovia. Però è anche chiaro a tutti che anche questa è una forma di occupazione, coinvolgimento di nuovo territorio. Banalmente, tra Condove e Capri, lo svincolo che secoli, tantissimi anni fa veniva utilizzato, lo svincolo ferroviario che veniva utilizzato, non c'è più, deve essere costruito uno nuovo, e quindi anche nell'area di Condove, la stazione di Capri, l'attraversamento della statale, eccetera, saranno interessati da una qualche forma di lavoro, una qualche forma di cantiere, con da un lato disagi inevitabili per la, diciamo, per i transiti normali, e dall'altro con una certa quale forma di inquinamento che stiamo valutando come tecnici per quantificarlo in una qualche forma e farlo oggetto di una parte delle nostre osservazioni.
Va bene Luca, io ti farei un'ultima domanda. Vogliamo parlare un po' delle tempistiche? Ci puoi dare un'idea più o meno di cosa comincerà, da dove, per esempio, non so, lo scavo e l'uscita a Susa, entro quando è prevista, quanti anni ci metteranno a fare gli svincoli? Un'idea su questo riesci a darcela?
Sì, abbastanza, sempre a spanne, però i primi due lavori che ci aspettano, come diciamo, come tempistica, sono lo spostamento dell'autoporto da Susa a San Didero e la costruzione degli svincoli di Chiomonte. Dalle loro tempistiche, questo secondo loro, entrambi questi lavori dovrebbero cominciare l'anno prossimo, quindi 2018, secondo alcune versioni a primavera, secondo altre versioni in estate, ma comunque diciamo 2018, entrambi questi lavori. Ed entrambi, lo spostamento dell'autoporto dovrebbe durare 2 anni, la costruzione degli svincoli 2 anni e mezzo, quindi ragionevolmente nel giro di 3 anni questi due primi due lavori dovrebbero essere iniziati e poi eventualmente anche completati,
quindi non prima del 2021.
Sì, 2020-2021. Successivamente dovrebbe da Chiomonte, sempre per quanto riguarda la parte italiana, cominciare l'attrezzatura del nuovo cantiere con l'allargamento verso Giaglione e la Colombera, e in seguito, dopo aver finito la costruzione degli svincoli, che è indispensabile per permettere ai camion di uscire, iniziare lo scavo della nuova galleria di fianco a quella della Maddalena, una galleria con delle caratteristiche leggermente diverse, è più corta ma più larga, e questo è un po' dipendente dalla costruzione degli svincoli, ce lo potremmo aspettare ragionevolmente nel giro di 3 o 4 anni come minimo.
Ok, però, e ti chiedo una cosa, lo scavo di questo tunnel più largo prevede quindi già la nuova talpa, o lo faranno con tecniche tradizionali come dicono loro e poi, come si diceva, monteranno le talpe dentro la montagna in questa mega caverna?
No, verrà scavato praticamente con la stessa tecnica che è stata usata per il cunicolo doniossico, cioè le prime centinaia di metri con metodo cosiddetto tradizionale, quindi piccole mine esplosivi e scavi, diciamo, con le draghe. Una volta che si è creata una nicchia sufficientemente lunga e larga per poter cominciare a mandare dentro la talpa, si comincia a scavare con la talpa. Una volta che hanno raggiunto una profondità di circa 3 km, cioè una volta che avessero raggiunto l'asse del futuro tunnel di base, lì verrà scavato un grosso camerone, diciamo una grotta artificiale molto grande all'interno della montagna, perché la talpa poi a un certo punto deve girare in un'altra direzione rispetto a quello dello scavo, e quindi tra le lavorazioni, lo smontaggio, il rimontaggio e altro, c'è bisogno di un grande spazio all'interno della montagna, e poi da questo camerone, diciamo da questo svincolo, da questo incrocio, dal lato francese dovrebbero chissà quando arrivare le talpe che arrivano dal lato francese, e invece le nostre, tra virgolette, devono girare verso destra e andare verso Susa.
Va bene, ok, il quadro mi sembra più che esaustivo, rimane tempo eventualmente se c'è qualcos'altro di importante che abbiamo dimenticato o che vuoi aggiungere.
Guarda, quello che voglio aggiungere è questo, in collaborazione e sollecitazione con molte parti dell'Alta Valle, le persone componenti i comitati, i movimenti, la neonata Pro Natura Alta Val Susa, sia con alcuni amministratori dell'Alta Valle, siamo in stretto contatto e nel corso dell'estate in vari momenti verranno sicuramente organizzate sia in Alta Valle sia a Chiemonte Ghiaccialione delle serate informative nelle quali illustreremo man mano che andiamo avanti e capiamo sempre di più che cosa c'è scritto nei dettagli del progetto, verranno organizzate diverse serate informative, quindi invito tutti a tenere le antenne aperte, le orecchie aperte e eventualmente se voglio a partecipare a queste serate informative nelle quali possiamo approfondire di volta in volta le varie tematiche.
D'accordo, allora noi faremo sicuramente amplificazione a questi appuntamenti, se ce li vorrai anche segnalare noi li daremo voce in radio. E per quanto riguarda invece l'intervista che abbiamo appena terminato, la troverete a breve sul sito di radionotav.info e sarà disponibile per tutti gli usi che ne vorremmo e vorrete fare. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto.
Okay. Buona giornata a tutti.
Grazie mille, ciao.
Ciao. All you saw was still blazing and blazing. My two hands are still moving and waving. Friedrich Sang is still charming, oh so charming.
Oh Lord,
better than God, you mean the sweeter little belly night. Mais tous ceux qui te faisaient vivre, où sont-ils passés? Ceux qui te nourrissaient quand tu tournais autour de moins 10 degrés. Ceux qui le long du mur restant s'étaient échoués là, dans les vapeurs de skunk lesbienne, fier de te voir danser et chanter comme ça.
Sempre sulla questione cantiere, sempre sulle novità che riguardano appunto le operazioni le operazioni in corso a Chiomonte, noi sappiamo che appunto in questo momento il tunnel esplorativo, che è stato fermato un chilometro prima, quindi risparmiando anche dei soldi in preventivo e risparmiando anche del tempo, prevede la smobilitazione in qualche modo del cantiere e il suo rimaneggiamento per ospitare il nuovo tunnel. Proprio per questo molti degli operatori, dei lavoratori, dei dipendenti dell'opera, anche in vista del cambiamento, del cambio dell'entrata delle cooperative di CMC e la sostituzione con delle altre ditte, ha visto comunque i lavoratori lamentarsi perché hanno visto terminare prima il loro contratto di lavoro e sembrerebbe appunto che vogliano o abbiano indetto uno sciopero. A questo proposito abbiamo qui con noi Max al microfono, che ha seguito un po' la vicenda e ci può perlomeno raccontare che cosa sta succedendo, Max.
Dunque, all'interno del cantiere c'è la ditta Venaus Carl, che in questo momento qua è quella che tiene il contratto per i lavori che ci sono, ed erano previsti, appunto, era prevista una pavimentazione della discenderia, che è ex tunnel geognostico, e quindi qui ci sarebbero stati dei contratti. Ecco, la commissione interna di TELT, che è una commissione che valuta queste cose qua, ha dichiarato appunto che non è possibile continuare il lavoro e quindi non ha garantito così il continuo del contratto sugli operai, quindi a termine naturale del contratto si fermerà il cantiere. Questo presuppone che c'è uno stop di un tot di tempo e come si legge oggi sulla stampa e anche su Repubblica, questa situazione allarma soprattutto le forze dell'ordine o comunque a termini di legge per quale motivo starebbero lì. Questa roba qui ha creato questo stacco tra i lavori che devono essere finiti del tunnel e i lavori che devono riprendere. In questo momento qua hanno già dimezzato gli operai, quindi da un centinaio di operai, per la maggior parte da di fuori della valle, sono stati già licenziati. Ha finito il tunnel, quindi quando festeggiavano per aver finito il tunnel, il giorno dopo sono arrivati i licenziamenti e quindi una cinquantina di queste persone sono andate via. Restano una cinquantina di persone. Di queste 50 persone ce n'è una piccola parte ancora della Val di Susa. E questa situazione ha creato così lo sciopero, che è stato indetto principalmente appunto dalla CGL, quindi dalla categoria Fillea, ma all'interno ci sono anche le altre due categorie degli edili, adesso mi ricordo più, comunque Will e CISL. Questi hanno dichiarato che faranno uno sciopero ad oltranza, quindi un'agitazione sindacale iniziale con uno sciopero ad oltranza, ma in questo momento non stanno ancora scioperando, è solo un'agitazione sindacale che prevede appunto la richiesta di mantenere tutti i contratti. È una situazione, a mio giudizio, un po' anomala, un po' strana, perché dall'altra parte TELT ha garantito che verrà mantenuta la professionalità acquisita in questi anni di cantiere. Quindi si prevede che secondo me li accontenteranno in qualche maniera. Comunque di fatto in questo momento scioperano.
Beh, certo, dobbiamo ricordare che stranamente la CGL piange, visto che comunque quando c'è stato da approvare i nuovi tipi di contratto, tra cui appunto quelli che non prevedono il rinnovo e quindi vedono uno stop per vari mesi prima di essere riassunti, non mi sembra che abbiano protestato più di tanto, e tutta questa agitazione sindacale sembra, come al solito, semplicemente un modo che ha il sindacato per chiedere qualcosa, o per forse anche esso, o per i rappresentanti sindacali, anche se per garantirsi una poltrona e un lavoro, che se non c'è bisogna crearlo. Noi comunque continuiamo a credere che ci sia lavoro e lavoro, e così come queste bravissime persone, senz'altro buoni padri di famiglia, continuano a scavare, a devastare il territorio, così come le forze dell'ordine. Che ci saranno quelle buone, ci saranno quelle cattive, comunque sono forze dell'ordine e comunque eseguono gli ordini, fanno parte di una catena di comando e quindi sono corresponsabili di tutto quanto succede. Di sicuro non piangeremo troppo per la perdita del loro lavoro.
Radio Notav. Notav.
Japanese restaurant, eating sushi, drinking sake. It's me and my mommy with the doobie, cutie, smelling like Miyake. Half Philippine thing, for now let's call it Suki. Got me booty banging properly in Versace pants, cocky, bow-legged stance, a thing of beauty. Watch me, body crazy, tits firm like nature, Foxy, nods and AZ. Truly reason to bust the toolie and keep late the drill, be watching. Girlie try to lure me a lot, but you gotta get up early, cause who's getting played is not me. Surely you just, she said, if you thought I was purely out for the bucks, you would've bucked up to drop me. I said, but surely you're right, but better safe than sorry. Before the lovebirds can move to the suburbs, I need to double check your story to make sure that you're one of a kind and you deserve to be my sunshine.
E nel frattempo arriva un messaggio al 3488825117 che dice: nessuna solidarietà per gli schiavi di Telt che devastano la Valsusa.
Chose each other, you acting like you chose me. They opposed you, then they opposed me. We could creep at a low speed, yeah, in the whole street. Double cross you, they got the triple cross me,
I'm thinking
baby.
That's the way it posed to be. One more thing, if I ever go broke, will you hit the block for me?
Show
she replied, eyes open wide. Put that on everything?
I put that on my life.
E allora ritorniamo in diretta al microfono di Radio Notav 105250 Radio Blackout. Come anticipavamo prima, abbiamo qui con noi in studio due compagni che attualmente si trovano nella ZAD di Biur, in questa occupazione di un bosco che si trova appunto nel luogo dove vorrebbero essere iniziati dei lavori preliminari per l'interramento di scorie nucleari, tema che abbiamo più volte toccato. Sappiamo che le scorie nucleari, nonostante l'Italia abbia fatto una scelta antinuclearista tempo fa, non è che non ci tocchino, innanzitutto perché, come ben sappiamo, l'aria non ha confini e le radiazioni e l'inquinamento atomico sicuramente non guarda quelle che sono delle linee tracciate sulle mappe geografiche, ma anche perché, come sappiamo, anche il nostro territorio e l'Italia stessa, nonostante appunto non abbia in sé sul suo territorio delle centrali nucleari, si trova comunque coinvolta nel commercio dell'energia elettrica. Pensiamo alla nuova linea ad alta tensione che dalla Haute-Durance passa in Italia e passa proprio per la Valsusa. Pensiamo ai treni di scorie nucleari che appunto vanno avanti e indietro dalla Hague a Saluggia, eccetera eccetera. Ma cercheremo appunto di fare questa intervista, anche se non sarà semplice perché dovremo fare al tempo stesso anche la traduzione. Chiederemo un po' di pazienza a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici, ma eccoci qua con loro. E innanzitutto un saluto, salut à vous.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Si tu il le deux micro. Allora iniziamo con una domanda, ci facciamo raccontare brevemente qual è la situazione in questo momento a Biur, che è la situazione a Biur e tu sa dell'occupazione della forêt e qu'est-ce qui se passe au moins.
Déjà la première chose qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas des porte-parole représentatifs de la lutte.
La prima cosa che appunto dicono è che loro non sono dei portavoce, non sono rappresentativi della lotta in generale.
parce que c'est une lutte qui s'organise de manière complètement orizzontale e senza autorità.
D'accordo, perché questa lotta si organizza in maniera totalmente orizzontale e senza alcuna gerarchia e autorità.
Et du coup, c'est une lutte où il y a énormément de points de vue très singuliers sur ce qui se passe.
E quindi in questa lotta ci sono moltissimi punti di vista personali su quello che succede in ogni momento.
Et en ce moment, principalement, donc c'est l'occupation d'un bois qui nous occupe.
Ecco, l'occupazione principale in questo momento è appunto l'occupazione di un bosco.
Pour empêcher le défrichement du bois et le commencement des travaux dans quelques années.
E questo serve a impedire il disboscamento dell'area e impedire l'inizio dei lavori fra qualche anno.
Des travaux préliminaires ont commencé avec 10 hectares de défrichement l'été dernier et qui a commencé l'occupation de ce bois. Ouais.
Ecco, infatti dei lavori preliminari sono già iniziati su un'area di 10 ettari con disboscamento ed è stato questo che ha portato appunto all'inizio dell'occupazione del bosco.
E donc là ça fait un an que ce bois est occupé.
E quindi un anno che quest'area boschiva è occupata.
Et on essaye de faire grandir cette occupation et d'organiser des événements comme un festival qui va y avoir en août, du 11 au 13 août.
Ecco, quindi cercano di allargare in qualche modo l'occupazione di questi terreni e organizzare anche degli eventi per richiamare persone, come quello che ci sarà ad agosto dall'11 al 13, se non ho capito male, agosto.
E c'est ça qui est important pour nous dans cette lutte, c'est que c'est à la fois une lutte antinucléaire, mais c'est aussi tout un tas de formes de vie qui naissent dans ce bois et ailleurs, où on essaye de vivre de manière anti-autoritaire.
Ecco, e quello che dicono è che non solo la loro è una lotta contro appunto il nucleare, ma anche una lotta per cercare in qualche modo di definire un nuovo tipo di vita, un modo diverso di vivere sul luogo.
Il y a différents types de lieux de vie, d'abord dans la forêt avec des cabanes dans les arbres ou au sol. Il y a une maison de résistance qui existe depuis 10 ans et d'autres maisons qui sont achetées ou louées et aussi des terrains de camping qui sont à l'extérieur de la forêt.
Ecco, ci sono sul luogo diversi luoghi di vita dove sono installati gli occupanti su delle capanne, sia sugli alberi che per terra, in una casa della Resistenza che esiste già da più di 10 anni, in diverse case che sono state affittate o acquistate nella zona, quindi la presenza è abbastanza diffusa.
Et c'est pourquoi c'est un lieu formidable d'expérimentation, de formes de vie, de formes d'échange, pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'organiser, pour discuter politiquement. On expérimente beaucoup.
Ed è quindi un luogo dove si sperimenta molto, un luogo dove ci sono davvero molte possibilità di vita diversa, un modo diverso di vivere, di restare, di mangiare, di vestirsi, di scambiarsi e in generale di organizzarsi insieme. Bene, questa più o meno è la presentazione di quella che è la ZAD, possiamo chiamare di Bure, comunque un tentativo di insediamento in una lotta che appunto si vede opporre gli abitanti, i contadini, gli occupanti all'inizio o comunque alle opere preliminari necessarie per chiedere l'autorizzazione governativa allo scavo per l'interramento di scorie nucleari. Ricordiamo Andra è l'impresa coinvolta, l'impresa appaltatrice per questo tipo di lavorazioni. Ricordiamo anche che proprio lì sul luogo la sede dell'Andra è già stabilita da parecchi anni e ha visto anche l'anno scorso una manifestazione piuttosto conflittuale che è arrivata fino alle recinzioni del luogo e si è opposta in maniera abbastanza chiara e decisa alla presenza di questo tipo di di questa impresa sul territorio. Ora quello che chiederei ai compagni è più o meno, oltre al festival, quali sono le prossime, quali saranno le prossime, i prossimi tentativi, le prossime azioni che pensano di dover mettere in campo. Quelles seront les prochains pas pour suivre avec la lutte?
Donc il y a ce festival qui s'appelle Les Burlesques, qui aura lieu du 11 au 13 août, qui est un festival qui est organisé principalement par les associations de protection de l'environnement et anti-nucléaire, mais aussi par les occupants.
Sì, quindi appunto ad agosto dall'11 al 13 ci sarà questo festival chiamato Burlesque, che è stato promosso principalmente dalle associazioni, dai comitati, dalle associazioni di difesa ambientale del luogo.
E ce festival sarà suivi par une grande manifestation le 15 août.
E questo festival sarà poi seguito da una grande manifestazione il 15 agosto, a cui tra l'altro siamo stati invitati come movimento.
Et après, il y a en fait le bois est toujours menacé d'être expulsé.
Donc, quindi oltre a questo, ovviamente la foresta e il bosco è continuamente sotto minaccia di sgombero.
Donc ça peut arriver dans les semaines qui viennent, on ne sait pas du tout, mais dès que l'expulsion aura eu lieu, on appellera une grande manifestation pour réoccuper le bois et reprendre les positions qu'on a.
Ecco, e ovviamente il bosco appunto è sotto sgombro, e questo potrebbe succedere anche nelle prossime settimane. Quello che è stato comunque deciso, che dopo appunto l'eventualità dello sgombro, ci sarà una grande manifestazione di rioccupazione per riprendere possesso dell'area che verrà sgomberata.
Ce bois a déjà été expulsé le 7 juillet dernier et...
Sì, questo bosco è stato già sgomberato il 7 luglio dell'anno scorso.
E depuis, il y a une longue procédure d'expulsion à l'initiative d'un Finlandais qui s'appelle Sven Lindström, qui s'est installé dans le bois.
Non ho capito bene.
Il y a une procédure qui a eu lieu cet hiver pour expulser quelqu'un qui s'était déclaré occupant du bois, qui s'appelle Sven Lindström et qui est finlandais.
Ecco, si dice che c'è stata anche una lunga operazione, una procedura di sgombero nei confronti di una singola persona che si era dichiarato occupante dell'area quest'inverno.
E depuis mai dernier, le bois est de nouveau expulsable, puisque l'ordonnance est tombée.
E appunto dall'inverno scorso l'area è nuovamente sgomberabile perché la domanda è caduta.
Et voilà, chaque réunion prévue, par exemple celle d'août, permet d'assurer la réoccupation du bois si jamais l'expulsion intervenait entre-temps. Voilà.
E ogni iniziativa come quella appunto di agosto permette di garantire la rioccupazione del luogo nel caso mai venisse in futuro sgomberato.
Sachant que il y a eu des grandes manifestations qui ont permis l'occupation du bois, et notamment la chute du mur, parce qu'il y avait un mur qui avait été construit dans ce bois et qui visait à nous empêcher de réoccuper le bois, et c'était un kilomètre de mur en béton qui est tombé, voilà, et qui est toujours là-bas.
Sì, è una cosa importante da dire, che appunto è già stato tirato giù un chilometro di muro in cemento che era stato costruito proprio per impedire l'occupazione, la rioccupazione del territorio. Questo muro è già caduto una volta. Ma con gli audio adesso riproviamo a mettere un pezzo che è partito, però non lo sentiamo. Di dolore, di piacere, calore che radia in onde rotonde, calore che radia in onde rotonde, cielo verticale, fiumi sparati giù a frantumare, cielo verticale, fiumi sparati giù a frantumare. Ma se gas sai, ma fa bene. E allora, sempre proseguendo brevemente con i compagni che sono venuti a trovarci dall'occupazione della ZAD di Biù, continuiamo un pochino per capire meglio di cosa si tratta. Sappiamo che è un movimento anch'esso abbastanza variegato, che vede al suo interno la partecipazione di diverse componenti ovviamente cittadine, degli abitanti stessi della zona, delle associazioni ambientali e degli occupanti che si trovano in questo momento nella foresta che viene protetta anche dall'accesso delle forze dell'ordine con varie barricate, con un controllo abbastanza stretto, e che dall'altra parte non manca di essere attaccata puntualmente anche solo tirando delle flashball al suo interno per rendere difficile il vivere lì dentro. Ma lasciamo la parola ai nostri compagni, che ci racconteranno brevemente appunto qual è la situazione ora e anche brevemente qual è la situazione all'interno del movimento, e quindi come sono i rapporti spesso non sempre facili tra le varie componenti. Donc, quelle est la situation vraiment entre les différents composants et quelle est la situation dans les bois?
La situation dans le bois est celle d'une forêt de 220 hectares défendue avec des barricades assez impressionnantes et une pression policière qui n'a jamais peut-être été aussi importante, puisqu'une gendarmerie a spécialement été créée il y a deux semaines dans le village pour nous, j'allais dire.
Quindi dice la situazione nella foresta è quella di 220 ettari occupati e quindi con una pressione poliziesca all'interno che non è mai stata esagerata, proprio perché non c'era un contatto diretto, mentre nelle ultime due settimane è stato creato proprio un corpo di polizia speciale nel paese che è stato appunto installato appositamente contro gli zadisti e gli occupanti.
On peut dire que c'est la pression policière est d'autant plus forte qu'il s'agit de l'industrie nucléaire qui a toujours été très violemment défendue par l'État et donc c'est vraiment lié aussi à cette situation du nucléaire quoi qui.
E dicono anche che ovviamente la pressione poliziesca è stata sempre leggermente maggiore che in altri casi, proprio perché si tratta di impresa nucleare, un'attività che è sempre stata molto difesa violentemente dallo Stato.
Les habitants des deux villages principaux, c'est-à-dire Mandre et Bure, c'est des petits villages de 80 habitants en moyenne, et qui subissent cette pression policière comme nous. Et pour eux, c'est assez difficile à vivre.
Sì, dice che appunto i due villaggi della zona di Bure che subiscono la pressione poliziesca sono villaggi in cui abitano circa 80 persone e subiscono appunto questa pressione poliziesca esattamente come gli zadisti, né più né meno.
Et cette pression, ils la subissent quand même depuis plus de 20 ans et elle bat crescendo. Jusqu'à présent, il y avait une différence de mode de résistance, on pourrait dire, entre nous et les habitants, mais qu'on connaît bien. Mais depuis qu'on a occupé ce bois tout l'hiver jusqu'à moins 15 degrés, il y a une sorte de... Pour défendre leur forêt, parce que c'est leur forêt communale en tout cas, il y a une sorte de reconnaissance mutuelle qui se manifeste notamment par le fait qu'ils participent aux actions maintenant. Il y a 33 personnes de Mandre qui ont participé à une action juridique. Avant, il y en avait 4.
Sì, ovviamente pur nella differenza delle pratiche inevitabile in una lotta di questo tipo c'è stato un riconoscimento mutuo, soprattutto a partire dall'inverno scorso dopo l'occupazione della foresta, che in ogni caso non si può che definire la loro foresta, dicono i compagni, cioè la foresta degli abitanti, essendo anche tra l'altro un bosco di proprietà comunale, e questo ha fatto sì che aumentassero anche i ricorsi, per esempio giuridici, che prima erano portati avanti da solo 4 persone, adesso sono arrivati a circa 33 che si oppongono, e quindi anche qua vediamo come la diversità delle pratiche comunque possa essere in qualche modo, anche se differente, anche se difficile, possa in qualche modo convergere verso un unico scopo.
Oi, oi, oi!
E dunque è venuto il momento di salutare i nostri ospiti dall'occupazione alla resistenza di Biur contro contro i rifiuti e l'interramento delle scorie nucleari. Un saluto quindi.
Salute, grazie mille.
Merci beaucoup e je suis ravi d'avoir pu rencontrer votre lutte.
E allora eccoci verso il finale di questa puntata. Eccoci verso il finale di questa puntata di giovedì 13 luglio. Abbiamo una serie abbastanza lunga di appuntamenti, perché come sempre durante l'estate gli appuntamenti non mancano, quasi tutte le sere c'è qualcosa, ne ricorderemo qualcuno sicuramente lo dimenticheremo, anche perché oggi sono in studio con qualcuno che è venuto a darmi una mano, ma non abbiamo avuto modo come redazione di preparare questa parte legata agli appuntamenti, quindi chiediamo scusa se dimenticheremo qualcuno o qualcosa, facciamo comunque del nostro meglio. Nel frattempo iniziamo a mandare la sigla finale.
Giovedì 13 luglio, audizione professor Lucarelli, ore 16 nella sala dell'orologio del Comune di Torino, via Palazzo Civitcittà. Trasformazione di SMAT S.P.A. in azienda di diritto pubblico. Audizione del professor Lucarelli, professore del diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale del 2017. Ore 20, spazio sociale Bisarabia, via Galinè, 40 da Bigliana, cena condivisa, porta ciò che vorresti mangiare. La Gogna, spettacolo teatrale di Michele De Folli con Andrea Mineo alle 22.
La pelle era sicura e azzurro il sorriso, parlava Ciapaneco e tutti lo capivano, c'era paura tanto, infatti fu tradito.
Venerdì 14 luglio, ore 19:22, Cavallerizza Reale, via Giuseppe Verdi, 9 a Torino. Assemblea cittadina No G7 a Torino.
Non toccate la mia terra.
al CELS venerdì 14 luglio alle ore 21, Cinema in Alta Val di Susa, La lunga resistenza dal 1936 al 1945, gli antifascisti italiani nella guerra di Spagna alla resistenza. La guerra di Spagna, italiani nella brigata Garibaldi, prigionia resistenza in Francia, compigno in Italia della resistenza alla liberazione. Intervengono gli autori Luciano D'Onofrio, Italo Poma e la cantante Angeles Aguado, ingresso libero.
Sorride, che mi parla e mi dice cosa fare nella vita, una bavera impoverita, del rispetto e tolleranza, la lingua non bastava, vince solo l'arroganza, cartellani televisivi,
non toccate la mia terra,
treni luccicanti,
non toccate la mia terra,
manifesti comandati,
non toccate la mia terra,
disonesti organizzati,
non toccate la mia terra,
presidenti leccati culo,
non toccate la mia terra,
analisti denunciati,
non toccate la mia terra,
sportellisti.
Sabato 15 a Baia al presidio Picapera, presidio fiorito, portatevi guanti per costruire delle aiuole, piantine, attrezzi per il giardinaggio. Lo start event alle ore 18, apericena genuino valsusino, marcio bar aperto, la voce negra in concerto più DJ Bagiano. Sabato 15, presidio fiorito, Baia. Da lunedì 17 a domenica 23 luglio al presidio di Venaus ci sarà il 18° campeggio Notav. Come tutti gli anni ci ritroviamo nella valle che resiste per confrontarci sui vari temi e continuare nella lotta. Guardate nel sito per gli eventi che ci saranno. Lunedì 17 luglio, sempre per il presidio Venaus, assemblea di inizio campeggio con definizione anche delle regole organizzative. Ore 20, pizzata benefit per caldaia e spazio popolare Neruda. Ore 21, riunione festival Alta Felicità. Ore 21, presso il Gabrio via Milano 42 Torino, assemblea 21 aperta a tutti i gruppi e cittadini. Martedì 18 luglio alle ore 11, presidio Notav di Venaus, abitare i territori e i quartieri popolari tra Madrid e Barcellona. Dibattito con esperienze dirette a confronto tra Spagna e nostre realtà locali. Ore 13, pranzo cura dei campeggianti. Ore 18, assemblea Notav allargata. Assemblea Notav di Notav a Torino, cintura delle 21 al Fenix, è spostata il 25 luglio per permettere la partecipazione a questa assemblea. Ore 20, cena. Mercoledì 19 luglio, campeggio Notav al presidio Notav di Venaus, mattinata dedicata allo sport popolare. Ore 12, aperipranzo alla Colombera, nei terreni Notav presso il cancello della centrale elettrica di Chiomonte. Ore 20, cena a cura dei Notav a Torino e cintura. Ore 21, non esiste una rivoluzione infelice, presentazione del libro con l'autore Marcello Tare e la partecipazione di Maurizio Poletto è una montagna di libri. Alle ore 22 serata musicale Rom Mix, non so come si dice, musica elettronica dal vivo.